Nel resto di questo capitolo si parla poi di altre due persone oltre Maria, Filomena di Cerfignano e Pietro di Nardò. Ma prima di parlare di loro, volevo completare il quadro della scena, diciamo, di Maria di Nardò, facendo un cenno che spero avremo occasione poi di riprendere perché o prima delle vacanze o immediatamente alla ripresa di gennaio dovremmo avere ospite Grazia Tuzzi, etnomusicologa, che ci parlerà specificamente, se riusciamo a trovare il modo, degli aspetti musicali e spero anche delle figure dei musicisti, perché De Martino appunto accenna e in questa descrizione della cerimonia che ha coinvolto Maria, che riguardava Maria di Nardò, si vede benissimo il ruolo importantissimo dei musicisti, e in un altro passaggio dei capitoli centrali appunto questa prima parte sull'etnografia, si parla di musicisti come mediatori del rito, figure centrali. E abbiamo visto che Amalia Signorelli riteneva che qualcuno degli spunti per approfondimenti e piste di ricerca ulteriori rispetto a quelle seguite da De Martino si dovessero centrare proprio su queste figure. Questo gruppo che sta da Maria di Nardò in realtà ha dei nomi e dei cognomi. Non compaiono così nel libro di De Martino, non compaiono nemmeno curiosamente nel libro curato da Faeta e da Clara Gallini, I viaggi nel sud di Ernesto De Martino, che raccoglie le fotografie con i saggi di loro due, ma con le fotografie di Gilardi, di Zavattini e di Pinna, delle ricerche di De Martino, e molte quindi anche di Pinna, di questa raccolta qui, e anche lì non ci sono questi nomi. Però questo era un gruppo che intanto De Martino nel capitolo su Tarantismo e Cattolicesimo dice essere praticamente l'unico della zona che era rimasto in grado di offrire una prestazione di quel livello al servizio dei tarantati. E forse non è un caso che molti dei casi che appunto De Martino cita nel suo libro sono proprio di Nardò. Ma questo è un gruppo che poi ha avuto una storia ulteriore. I nomi ci sono in realtà nei materiali di campo, e quindi sono pubblicati nel libro curato dalla Signorelli, Tarantismo, l'etnografia del Tarantismo pugliese. C'è in uno dei taccuini appunto di De Martino, contatti, indirizzi, eccetera, c'è l'elenco dei loro nomi, che sono Luigi Stifani al violino, Salvatore Amarzo al tamburello, Pasquale Zizzari all'organetto e Cosimo Mi alla chitarra, e poi menziona anche un altro chitarrista. Queste persone in realtà appunto hanno poi anche una storia ulteriore. Nel 66 tornarono a parte che Carpitella tornò l'anno dopo a fare altre registrazioni sul campo. Ma nel 66 Diego Carpitella e Roberto Leidi, cioè Diego Carpitella aiutò Roberto Leidi a organizzare una grossa impresa che era uno spettacolo che si chiamava Sentite Buona Gente, rappresentato a Milano tra il febbraio e marzo 67, che metteva in scena una serie di suonatori popolari, locali, tradizionali, rappresentativi di delle più diverse realtà dal nord al sud, e per preparare lo spettacolo girò l'Italia, Lady, spesso con Carpitella, facendo incontri, registrazioni, eccetera. C'è un libro meraviglioso edito da Squilibri che si chiama proprio così, Il Sentite Buona Gente di Roberto Lady, con anche il CD delle musiche registrate, il DVD dello spettacolo e tutto il racconto di come era stato allestito con le foto. E qui adesso non ci dilunghiamo, magari sarà, se viene Grazia, e sarà una delle cose di cui ci vorrà parlare, sarà lei a dirlo molto meglio di me, ma era un momento in cui, diciamo, c'erano anche strade diverse che si seguivano, e la strada di Lady si stava separando da quella di Gianni Bosio proprio nelle scelte diverse di come fare ricerca e riproposta pubblicamente. Lady scelse di mettere in scena le persone che fisicamente nei posti ancora facevano queste cose, e c'è il gruppo esattamente che suonava le persone che ho menzionato. Cambiò solo il chitarrista nello spettacolo di Milano, ma esattamente queste persone che venivano messe in scena a Milano sullo sfondo, diciamo, mentre suonavano loro, scorrevano le immagini del documentario di Mingozzi, La Taranta. In questo libro c'è un ampio servizio fotografico, e evidentemente una delle scelte dell'allestimento era esattamente di presentare le persone come erano normalmente, cioè non ci sono allestimenti particolari di scenografie, eccetera, e si vedono le fotografie delle registrazioni realizzate sul campo con queste persone e poi quelle dell'allestimento, e c'è una sorprendente corrispondenza. Dunque, queste persone hanno nomi e cognomi che ovviamente l'equipe conosceva benissimo, perché erano, per esempio, Salvatore Amarzo fu poi anche una interlocutrice per molte altre cose, oltre che per gli aspetti musicali della equipe. Però, insomma, curiosamente non hanno trovato posto con un nome, un cognome e una individuazione di persone umane, come dice De Martino, e non solo documenti, in questa ricerca della terra del rimorso. Dicevo, altri due casi, oltre a quello di Maria, completano il discorso di De Martino della parte etnografica della trattazione dell'autonomia del tarantismo, quindi la posizione, la funzione delle persone in carne ed ossa con i loro casi personali che servono a fondare il discorso dell'autonomia del tarantismo, e sono casi molto diversi da quelli di Maria. Filomena di Cerfignano e Pietro di Nardò. Filomena di Cerfignano l'avevano incontrata nella cappella di San Paolo prima di andare di riuscire a trovare l'esorcismo di Maria di Nardò, e era una signora anziana di 71 anni, contadina, che è uno dei due casi che loro incontrano nel 59 di primo morso. Quindi è un caso abbastanza eterodosso rispetto alla casistica normale, cioè una persona che a 71 anni dice che 5 giorni prima era stata pizzicata dalla tarantola, o meglio, che era stata pizzicata. E tra le altre, diciamo, particolarità è che lei, diciamo, aveva avuto il morso di una taranta non danzatrice, e quindi l'avevano trovata nella cappella di San Paolo, che essenzialmente chiedeva la grazia al santo con la mimica e la emissione vocale propria del lamento funebre. Quindi era una taranta triste e lei, diciamo, rappresentava la cosa in questo modo. Tornano a trovare anche lei, si fanno raccontare la storia e appunto ciò che De Martino mette in evidenza è il carattere anche qui fortemente simbolico di questo primo morso, che è avvenuto 5 giorni prima. Quindi proprio un caso che uno dice, beh, insomma, mi ha morso, e quindi dovresti dire accidenti, insomma, è una cosa proprio in freschissima, eppure si presenta con caratteri assolutamente simbolici, dice De Martino, e quindi, come dire, una prova in abbondanza del carattere simbolico dell'istituto tarantismo. Perché sono simbolici questi caratteri? Dice De Martino, era comunque chiaro che la vicenda era spiegabile soltanto con l'innestarsi in essa della autonomia simbolica del tarantismo, in virtù del quale determinati conflitti dell'inconscio mantenevano in piedi il comportamento dell'avvelenato. La piccola lite col marito, l'ora canonica del morso avvelenatore a mezzogiorno, la taranta verde vista sotto il letto, la tonalità melanconica con cui la taranta era vissuta, il nesso taranta San Paolo e soprattutto il tentativo di rivivere cerimonialmente la immagine della cerimonia iniziale, l'indossare gli stessi vestiti e recare con sé lo stesso ramo di ceci del primo morso, accennavano a un dinamismo simbolico che partecipava a determinate tradizioni culturali. Il racconto di Filomena era stato che lei stava prendendo ceci da un rametto di ceci, c'ha un piccolo diverbio col marito e in quel momento si sente pizzicare. Vede pure il punto dove è stata pizzicata, poi va in camera da letto perché non si sente bene e vede la taranta responsabile della cosa, che era un ragno verde che stava lì sotto il letto. E una delle chippe gli dice, ma come faceva a stare il ragno lì se l'aveva appena pizzicata in un altro posto, eccetera. Risponde il marito, sì, perché questi sono ragni che, insomma, pendolano con il filo, volano col vento, eccetera, eccetera. Era una scena, da un lato, raccontata, mi è successo questo esattamente 5 giorni fa, come può non essere così? E non di meno, i contenuti del racconto e poi tutto quello che viene riferito immediatamente dopo, e cioè che lei va alla cappella, chiede la grazia, appunto il carattere triste della faccenda, una vicina che le dice guarda che la grazia però la devi chiedere rappresentando la scena del morso, quindi lei ritorna a casa, si riveste come era vestita prima e porta appresso il rametto di ceci con cui è fotografata qui anche nel libro, che teneva in mano in quel momento, e quindi esibisce e allestisce un quadro cerimoniale che appunto non ha nulla a che fare con quello del morso subito e delle conseguenze tossiche di un morso subito. Quindi è un caso che viene presentato come un evento di freschissima produzione in una persona completamente diversa per storia, biografia, età, eccetera, rispetto agli altri casi studiati dal gruppo, e che però ricade esattamente nel quadro appunto del complesso simbolico del tarantismo. Stessa cosa per il caso di Pietro di Nardò, che invece era stato morso effettivamente da un latrodectus tradecim guttatus, perché lui è stato ricoverato all'ospedale di Nardò in un giorno di estate del 55 e aveva proprio i sintomi dell'avvelenamento e anche piuttosto seri, gravi. Quindi lo hanno diagnosticato per morso dall'atrodectus, e Pietro immediatamente e i suoi familiari, il suo ambiente, lo mettono nei panni del tarantato. Lui esce dall'ospedale dopo 2 giorni, guarito tecnicamente dal morso effettivamente subito, cioè gli effetti del veleno sono spariti, ma lui comincia a interpretare il personaggio del tarantato, cioè a replicare il comportamento dell'avvelenato. Ha 2 episodi fuori stagione a distanza ravvicinata, e poi di nuovo, questo quindi nel 55-56, poi più nulla, e di nuovo nel 59, poco prima che lo incontrassero De Martino e la sua equipe. E quindi questo è un altro caso che lui riporta, che De Martino riporta, come un perfino chi, l'unico caso che all'ospedale di Nardò, andando a domandare, gli hanno detto non ne ricordiamo un altro, anche i medici più anziani, quindi, come avevamo detto l'altra volta, era effettivamente raro l'avvelenamento da morso di Latrodectus lì in quella zona, uno ce n'era, e immediatamente comincia a interpretare, secondo gli stilemi assolutamente condivisi localmente, il ruolo del tarantato classico. Il malato presentava agitazione psicomotoria con obnubilamento del sensorio, dolore violentissimo al capo, dolore diffuso a tutto il corpo e agli arti, spiccata rigidità dolorosa delle masse muscolari, iperemia congiuntivale, ritenzione urinaria che si potasse per 2 giorni. Tuttavia, proprio per questo non dubbio caso di latrodettismo, l'unico del genere anche a memoria dei medici più anziani dell'ospedale di Nardò, l'autonomia simbolica del tarantismo si manifestò nel modo più netto. La fabulazione mitica tradizionale, cui partecipavano parenti e amici, riplasmava in un nuovo ordito ciò che era originariamente i fili di reali avvenimenti storici. Così, per esempio, nel racconto che ci rese la sorella del tarantato, l'episodio iniziale non si era svolto di notte, come era effettivamente successo, ma la taranta aveva morso il fratello a mezzogiorno, che è l'ora elettiva in cui mordono le tarante del mito. Un altro aspetto di questa tessitura simbolica era dato dal rapporto con San Paolo. Durante le pause tra ballo e ballo, Pietro dialogava col santo, la cui voce solo lui era in grado di udire e di ascoltare, e la figura lui solo era in grado di vedere. Quindi, appunto, anche l'unico avvelenato effettivo comincia a interpretare il ruolo del tarantato tradizionale e simbolico. Non sempre la cura funziona, dicevamo. Il capitolo successivo, che si chiama Il simbolo non operante, tratta del caso di due giovani, Michele di Nardò e Giorgio di Galatone, nei quali ci provano loro, le famiglie, eccetera, a risolvere un problema con la cura del tarantismo, e non funziona. I due hanno in comune essenzialmente una infanzia infelice e difficile. Michele è allevato dalla nonna, che muore quando aveva 7 anni, e poi, insomma, diciamo, è un po' sbandato. Aveva il padre si era sposato diverse volte, e quindi, insomma, non aveva avuto un'infanzia felice, e idem Giorgio di Galatone, che neanche va a scuola, essenzialmente si appoggerà a una sorellastra. Il problema, appunto, personale, per esempio, di Michele di Nardò è che uno che non era riuscito a inserirsi nel suo mondo, in buona sostanza, cioè non aveva imparato a fare niente, era considerato in famiglia un inetto e uno che veniva sopportato per questo e quindi veniva abbastanza vessato, per esempio dal fratello maggiore. A scuola aveva smesso presto, mestiere non ne voleva imparare, gli succede, essenzialmente è un disadattato nel suo mondo e nel suo ambiente. A un certo punto comincia a esibire dei comportamenti diciamo un po' fuori norma, dice di vedere, insomma il padre lo portava anche, cercava di insegnargli il mestiere del pescatore, quindi andavano a pesca insieme, una sera lui non vuole tornare col padre, rimane a casa, rimane in una casupola lì vicino al mare, sostiene di essere stato assalito e assediato da esseri fuori della casa, si ripetono episodi di questo genere. A un certo punto, appunto, i soliti vicini consigliano i suoni e la terapia del tarantismo e la famiglia insiste, lui accetta, non particolarmente convinto, e l'equipe assiste esattamente alla fine di questa terapia, che non funziona per niente, cioè lui non balla, cammina, insomma vaga, non ha nessuna intenzione di non esibisce nessun comportamento effettivo da tarantato. A un certo punto dichiara in modo assolutamente non convincente di aver ricevuto la grazia e vuole finire lì la storia. Si fa anche lui accompagnare alla cappella, passa per il confine del territorio di Galatina, non gli succede assolutamente niente. Prima di scendere dalla macchina vuole finire di fumarsi la sigaretta e poi va a salutare il santo, insomma una cosa assolutamente diciamo implausibile. Ed era però un caso in cui l'ambiente, il contesto aveva tentato di risolvere un problema con una persona che in qualche modo era fuori posto, cercando di incasellarlo in questa casistica possibile e di metterlo sulla strada di una reintegrazione, di un ritorno all'ordine, e non ha funzionato. Quindi non sempre questa cosa funziona. E il caso estremo, diciamo, di non funzionamento del tentativo terapeutico del tarantismo è quello di Giorgio di Galatone, che quando l'equipe va sul campo era proprio ricoverato all'ospedale di Lecce, ed era la seconda volta che era ricoverato all'ospedale di Lecce con sintomi, diciamo, vari e diagnosi varie. Gervis, il medico e lo psichiatra che era con De Martino, visitandolo, si convince che di una diagnosi di schizofrenia in buona sostanza. E appunto anche lui aveva avuto una infanzia molto difficile, aveva tentato vari mestieri e vari lavori senza successo, e l'anno prima di questo 59, in una delle tante attività che conduceva, stava andando con un amico, se non ricordo male, insomma con un trasbordo di merce che stavano facendo con un furgoncino, investono casualmente una serpe e la uccidono, e quindi lui immediatamente dopo comincia a esibire sintomi di malessere, riconducendolo a questo episodio e colpevolizzandosi, perché serpe animale, diciamo, protetto da San Paolo, e quindi, diciamo, l'accidentale uccisione poteva essere una causa di questi suoi malesseri. Lui è viceversa estremamente ansioso di musica e di danza, lo chiede e la ottiene. Anche lui nel suo caso interviene il vicinato come autore di diagnosi e consiglio di intervenire con la musica, e balla per 4 giorni di fila, senza però una risoluzione. Intervengono i carabinieri a vietare la prosecuzione della cerimonia, e questo è un caso che De Martino riporta anche in un altro caso, a Maglie, e sono anche queste figure che, diciamo, con una indagine non di un mese probabilmente entrerebbero nel quadro in modo diverso: medici, sacerdoti, carabinieri che impongono la fine delle cerimonie, svolgono un quadro, diciamo, di cui abbiamo solo degli accenni, ma che probabilmente potrebbe essere approfondito. Dunque, a Galatone lui non può più ballare. Dopo 6 mesi ci riprova a Nardò, di nuovo 4 giorni di ballo inutile, ottiene il permesso di proseguire al paese suo, 18 giorni di tentativo di terapia musicale senza successo, tentativo anche di visita alla cappella di Galatina senza successo, e da qui la situazione comincia a precipitare, comincia a esibire dei comportamenti assolutamente fuori norma, fa cose strane in casa, fuori, eccetera. Lo ricovera una prima volta, sottoposto a elettroshock, lo dimettono dopo qualche settimana, torna a casa, peggiora ulteriormente, lo ricoverano definitivamente ed è trattato appunto con elettroshock. Detto per inciso, questa è una cosa che troviamo riportata senza nessun, diciamo, commento nel resoconto anche di Gerdis, che poi sarà uno che lavorerà viceversa con Basaglia, ma all'epoca evidentemente il ricovero nell'ospedale psichiatrico 1959 prevedeva come terapia quella dell'elettroshock. È il caso estremo, diciamo, di non funzionamento del tarantismo come terapia. Dice De Martino, il caso limite della mancata efficacia del simbolo. L'esorcismo tradizionale aveva dato luogo a una serie di manifestazioni coreutiche disordinate, irrisolventi, cioè intorno a lui si faceva tutto secondo le regole, ma lui reagiva fuori dalle regole, non come ci si aspettava, irrisolventi, senza disciplina stagionale, e soprattutto non aveva impedito che fuori di ogni ordine rituale, di ogni controllo culturale, gravi disturbi del contegno, dialoghi prolungati con una voce allucinatoria e interpretazioni deliranti a contenuto religioso rendessero a un certo punto indispensabile il suo ricovero presso l'ospedale psichiatrico di Lecce. Quindi l'equipe sul campo riscontra anche 2 casi di insuccesso, e diciamo nel quadro sono importanti. Il capitolo successivo, che si chiama Il rimorso nella canicola, ha un titolo così abbastanza generale, ma il tema di questo capitolo e dei casi di cui parla De Martino, che sono quello essenzialmente di quattro donne di età varia, 2 anziane, una giovane e una di mezza età, sono tutti centrati sullo studio dell'occasione del primo morso e sul carattere dei rimorsi, per articolare il discorso della simbolicità del primo morso e dei rimorsi. Pantalea di Giugianello è stata pizzicata mentre era ancora in lutto per la morte del padre. E quindi questo sembra il momento fondamentale della sua vicenda e del perché si sia innescata la sua sindrome da tarantismo. E nel riferire il caso di Pantalea è l'unica occasione in cui appunto De Martino riporta anche qualche elemento del discorso locale sul tarantismo. Raccontando appunto quello che dice Pantalea, cominciò a sentirsi, virgolette, lesa, traduzione italiana di vocabolo dialettale che non sappiamo, ma diciamo questo è il racconto di come funziona la cosa, detto da lei. Cominciò a sentirsi lesa, cioè vulnerata nelle forze fisiche e psichiche, ebbe brividi di febbre e di freddo. Un giorno, mentre stava, virgolette, annoiata su una sedia, il termine annoiata indica il tedio caratteristico dei tarantati e ricorrerà poi nelle pagine successive in contesti un po' diversi, una vicina, torna il fatto del vicinato e del contesto, le fece il segno col tamburello. Fare il segno è di nuovo tra virgolette per dire l'invito, l'assaggio, vediamo che fai se ti faccio questo col tamburello, cioè la esplorò con la percussione ritmica di uno strumento che fra tutti stimola di più i tarantati a scazzicarsi, virgolette, e di questo ne ho già parlato, nella danza. Pantalea rispose subito al segno e ballò per una nottata, in piedi al suolo, dialogando con San Paolo, eccetera, eccetera. Quindi qui almeno abbiamo un micro racconto con la, diciamo, con il lessico locale delle conseguenze del primo morso. Rita Di Alezio, che è una delle anziane, 76 anni, tarantata da 40, pizzicata dopo un'operazione alle ovaie. Matilde Di Cutrofiano, 76 anni, tarantata da 60, nubile, orfana, sola, orfana chiaro, ma insomma orfana da tempo, che è perseguitata da una famiglia di ragni. Lei è una che fa un racconto particolarmente elaborato dell'aspetto simbolico, è proprio abitata da queste creature che non solo la inducono alla danza tutte le estati, ma quando era giovane il papà le pagava i suonatori, dopo che è rimasta appunto orfana e sola si limita a danzare da sola in casa facendosi musica e battendo per conto suo sui tavoli o cantandosi le canzoni, però tutte le estati danza e soprattutto racconta di queste famiglie di ragni, parenti fra di loro, grandi, piccoli, con nomi che lei gli dà, di colori diversi, eccetera, che ne orientano anche il comportamento durante l'anno, quindi tra crisi e crisi le dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, chi frequentare, chi non frequentare. Quindi diciamo è il caso in cui queste presenze vengono riferite come più assidue e influenzanti la vita della tarantata. Carmela di San Pietro Vernotico è una giovane invece, diciottenne, tarantata da 5, in cui il momento dell'essere pizzicata è immediatamente successivo a un sogno che viene riferito molto simbolico e al momento delle prime mestruazioni essenzialmente. Quindi questi casi sono elementi in cui non ci sono, dice De Martino, non abbiamo la profondità del racconto per ciascuna per capire, come ha tentato di fare nel caso di Maria di Nardò, qual è la configurazione del dramma psicologico individuale che le ha portate ad essere tarantate. In questi casi non ce l'abbiamo, però abbiamo elementi a sufficienza per identificare appunto il carattere simbolico, culturale di questa istituzione nelle sue varie diciamo nella varietà delle casistiche qui rappresentate. Nel caso di Carmela, la giovane, l'ultima appunto di cui parlavamo, viene poi segnalato come l'ambiente, cioè il vicinato e la sua famiglia, fossero particolarmente propense a quelle che De Martino chiama connessioni simboliche e mistici rapporti. I racconti che loro parenti e vicini di Carmela facevano sul caso di Carmela erano densi di, come nel caso di Filomena di Cerfignano, che dicevo, ho visto la taranta che mi ha pizzicato verde sotto il letto dopo, quando sono andata a letto, pochi istanti dopo l'ho vista di nuovo lì, e qui che raccontano appunto che quando lei danza, siccome era stata pizzicata da uno scorpione e non da un ragno, gli scorpioni si avvicinano a casa, i vicini hanno visto gli scorpioni che si avvicinano a casa, e un'altra serie di elementi che De Martino cita appunto nei racconti della famiglia e dei vicini. Uno che teorizza perché succede entro una certa ora, perché dopo quell'ora la tela del ragno, qui è ragno e non è scorpione, è asciutta, e quindi il ragno si muove meglio e quindi fa danzare più efficacemente la ragazza. A una certa ora la tela è più umida, quindi il ragno si muove meno e quindi la ragazza non dubita. Quando la ragazza aveva avuto la grazia, in una delle sedute appunto di terapia, tra i rami dell'albero dell'orto vicino, le vicine avevano visto delinearsi le figure dei santi Cosma e Damiano. Quindi, diciamo, è tutto un ambiente, un contesto che in qualche modo motiva, proprio nel senso attivo del termine, questa partecipazione al simbolismo della taranta. Un elemento che poi il caso poi di Carmela di San Pietro Vennotico, De Martino ci si dilunga un pochino di più anche per un aspetto, diciamo, relativo all'equipe stessa. Dice: c'era questo contesto che quindi potremmo dire appunto, lui dice, particolarmente propenso ad aderire alle connessioni mistiche, ma nello stesso tempo le stesse persone, gli stessi familiari avevano anche fiducia e tentavano la strada della scienza. Cioè Carmela era stata portata a visitare da uno psichiatra a Lecce, così come un'altra persona di cui parla in un altro capitolo. Quindi avevano tentato anche questa strada e soprattutto fanno un grande investimento emotivo nel lavoro dell'equipe di De Martino, la famiglia di Carmela, per cui sperano, dice che erano collaborativi in modo commovente nei confronti del lavoro dell'equipe, e dice De Martino a testimoniare di quanto le persone, leggiamo direttamente, quando l'equipe fece ritorno a Roma ci raggiunse dopo pochi giorni un telegramma che ci fece sentire tutta la responsabilità della nostra indagine, ricordandoci nel modo più brutale che i tarantati erano non soltanto documenti di un'altra età, ma persone vive verso le quali avevamo dei doveri attuali. Arriva un telegramma a De Martino e nel telegramma la famiglia di Carmela aveva scritto: Carmela balla, punto, venite. siete stati fin qua, fino adesso con noi a studiare queste faccende, forse vi interessano veramente, forse ci potete dare una mano. Carmela Balla, venite. Non sappiamo com'è andata, non risulta che sono ritornati, ma diciamo coraggiosamente De Martino mette in piazza questo aspetto delle relazioni che si stabiliscono, si può dire, insomma, mostrando l'impotenza di chi va e studia e basta, e poi le persone in qualche modo ti danno fiducia, credono in delle cose e non c'è corrispondenza. Di fatto, Carmela Balla, venite, e io lo scrivo nel libro. Un altro aspetto che mette in luce di questa casistica che discute in questo capitolo De Martino è quello delle allucinazioni. È ricorrente, se non diciamo presente in tutti i casi, il fatto che le tarantate e i tarantati parlino con San Paolo, parlino con la Taranta, con San Paolo Taranta, con la Taranta San Paolo, insomma un equilibrio vario tra le figure, ma hanno questo dialogo che è solo loro sentono queste voci, e sono voci che a seconda dei casi appunto si limitano a dire: d'accordo, è finita, sei sanata per quest'anno, come diceva Maria, per esempio, gli parla in dialetto, o nel caso che dicevamo prima, voci presenti continuamente nella vita della persona e intervengono anche nella quotidianità. Nel caso di Pietro di Nardò diventano voci che lo fanno, dal punto di vista degli altri, uscire di senno, cioè diventano il suo mondo che non è più quello degli altri, per cui finisce in ospedale a fare elettroshock, ma è una costante chi era? No, di loro, per esempio, si riferiva: è una voce che sento da lontano come se parlasse al telefono. Quindi ognuno ha la sua declinazione, ma è un ingrediente, diciamo, ricorrente o costante dell'esperienza del tarantismo, l'esperienza allucinatoria di un dialogo con un al di là, con una qualche entità che si manifesta concretamente, però, nell'aldilà, intervenendo e orientando il comportamento dei tarantati. Qualche volta danno anche indicazioni, per esempio, sui suoni, su come procedere con la terapia, eccetera. La casistica è varia, ma questo fatto del dialogo con il santo o con la taranta è costante. Nel racconto, per esempio, della scena di Maria, per capire come stava andando e se ci si avviava a una soluzione e quindi si andava, diciamo, verso la grazia, lo chiedevano proprio a Maria nelle pause: ti ha parlato il santo? Che ti ha detto? No, non ancora. E quindi, diciamo, era proprio un elemento, diciamo, per capire come stava procedendo la cosa. Nella coda del capitolo ci sono una serie di altri elementi, riprende il tema delle ripetizioni familiari, fa un accenno finale anche qui dicendo: non abbiamo potuto, visto il tempo e visto il luogo concentrato dove abbiamo lavorato, assumere elementi su un altro tema classico della letteratura tradizionale sul tarantismo, proprio nelle, diciamo, delle interpretazioni medico-naturalistiche, e cioè la domanda: ma che nesso c'è fra Taranta e Puglia? Cioè, la Taranta è velenosa solo in Puglia? Un pugliese fuori dalla Puglia continua a essere tarantato, con una serie di combinazioni varie? De Martino dice: nell'ambito di una interpretazione medico-naturalistica sono due domande assolutamente senza senso, evidentemente. Viceversa, nell'ambito di un'interpretazione storico-culturale che è la sua, il nesso problematico Puglia-tarantismo ha senso e come. Dice, non abbiamo elementi, ha potuto acquisire elementi per questioni di tempo e perché non abbiamo elementi di comparazione, avendo lavorato solo lì, per dire qualcosa. Riporta solo due casi, diciamo due osservazioni sparpagliate, una di uno dei tarantati, Donato Di Matino, che dice che lui aveva crisi anche mentre faceva il militare nel nord, quando veniva il momento, allora il servizio militare era cosa lunga, lui aveva la crisi anche al nord, però dice di più, non sappiamo. E un altro caso più interessante di una siciliana che aveva raggiunto la sorella lì in Puglia, Truglie mi pare il paese, che aveva forme di ossessioni, allucinazioni relative ad animali, nella fattispecie una biscia originariamente, a casa sua in Sicilia. Se lo porta appresso in Puglia, aggiunge altri ingredienti, un cane fantasma che la tormentava in Puglia, e pian pianino comincia a tradurre tutte queste cose nel linguaggio del tarantismo. Comincia a inserire il discorso della musica, ritraduce il comportamento della biscia secondo stilemi locali propri della Taranta e quindi ha fatto un'operazione di traduzione. Lei ha continuato, diciamo, aveva un problema suo che si portava dietro, ma una volta lì lo rideclina secondo il discorso locale. Ulteriore elemento che De Martino dice, appunto, è un fatto di cultura, che può essere o non essere proprio e condiviso da tutti, ma insomma per chi lo condivide funziona come un istituto culturale, tant'è che appunto lo impari come si impara un dialetto, si impara una lingua venendo da un altro posto, e lo fai tu. Finito, se non ci sono domande.